Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. E lascio la parola al segretario generale per l'appello nominale. Prego.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, c'è Giovara? Giovara se c'è. Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, presente, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci. Sono presenti al primo appello, signor Presidente, 23 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Azzarà, Canalis, La Volta, Lo Russo, Magliano, Morano, Napoli, Rosso, Sganga, Tisi, Montalbano.
Montalbano giustifica. Va bene, quindi chiamiamo ancora la consigliera Albano. La consigliera Canale San Giuscato, sindaca Appendino, consigliera Grippo, consigliere Fassino, consigliere Lubatti, consigliere Ricca, consigliere Tresso. Confermo che al secondo appello presenti 23 consiglieri comunali.
Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per Consiglio Comunale ad un'anza aperta in sessione straordinaria tematica, l'oggetto cannabis ad uso medico in Italia, situazione attuale e prospettive. Il Consiglio di oggi si svolgerà in questo modo. Avremo una prima parte in cui interverranno dei relatori che sono stati invitati dall'Ufficio di Presidenza, ai quali verrà concesso un tempo di intervento di 10 minuti, massimo 15 minuti a testa. Dopodiché i nostri lavori proseguiranno di consueto con l'illustrazione della proposta di mozione presentata da Menzio e altri, coltivazione su proprietà comunali di cannabis ad uso medico, cosiddetta cannabis a scopo terapeutico o cannabis terapeutica. Quindi adesso procederei con far intervenire il presidente dell'associazione Seminiamo Principi, Simone Stara. Prego, ne ha facoltà.
Ok. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per averci invitato e coinvolto sul tema che abbiamo particolarmente a cuore, cioè la cannabis a scopo terapeutico. Sono tetraplegico da quasi 25 anni a causa di un tuffo, quando avevo ancora 17 anni. Durante il ricovero, nella fase acuta, fui sottoposto ad un intervento d'urgenza, in quanto ebbi un'emorragia interna causata dai farmaci che mi avevano dovuto somministrare. La diagnosi fu ulcera duodenale per stress da farmaci. Dopo un primo periodo veramente difficile, nonostante le sintomatologie importanti, sono riuscito a condurre una vita appagante e, come molti, ho lavorato, praticato sport e mi sono occupato degli altri attraverso attività solidaristiche, come presidente di un'associazione di volontariato denominata Volere Volare, che si occupava di teatro amatoriale. Purtroppo nel 2012 ho avuto delle complicazioni che mi hanno portato ad una perdita di peso 25 kg, causata da un colon irritabile e varie intolleranze alimentari, scoperte solo un anno e mezzo dopo e che mi costrinsero poi ad affrontare 2 anni successivi un intervento. Un intervento di chirurgia plastica a causa di una lesione ischiatica. Durante il ricovero venni trasferito in rianimazione a causa di una atelectasia al polmone sinistro. Mi dissero che avrei dovuto vivere il resto della mia vita attaccato a un ventilatore polmonare durante la notte e utilizzare la macchina per la tosse durante il giorno. Poi posso chiedere se può continuare la mia segretaria, per favore?
Sì, soltanto un attimo, abbiamo un problema con il video.
Lucia, continua tu, per favore.
Sì, voglio soltanto capire se sta andando tutto avanti. Ok. Prego, può andare avanti.
Dove eri arrivato? Riesce a stare in piedi seduto.
Prego, andiamo avanti, grazie.
Intanto nel 2015 veniva firmato il decreto da parte della Regione Piemonte relativo alla possibilità di prescrivere cannabis a scopo terapeutico. Nel 2016 un'altra atelectasia al polmone sinistro mi costrinse ad un ulteriore ricovero in rianimazione. Le numerose terapie farmacologiche alle quali sono stato sottoposto nel corso di tutti questi anni hanno sviluppato in me farmacoresistenza verso diversi antibiotici ed antidolorifici. In quel periodo continuavo a chiedere ai vari specialisti se potevano prescrivere la cannabis, in quanto avevo sia sperimentato personalmente il suo effetto benefico che letto differenti ricerche scientifiche, ovviamente in inglese, che ne dimostravano l'efficacia per le mie molteplici patologie, compreso il problema polmonare essendo un soggetto asmatico. Nonostante ciò, fui anche tacciato di non rispettare la terapia, così decisi di farmi seguire da un altro specialista, sempre di struttura pubblica, il quale, dopo un check-up completo, mi disse che non necessitavo di un ventilatore polmonare. l'impossibilità di ricevere la terapia da parte del sistema sanitario regionale mi ha spinto a studiare e sperimentare differenti genetiche riscontrando benefici, soprattutto da genetiche indica. In quel periodo ho anche coltivato la mia terapia e quando non potevo perché stavo male mi sono dovuto rivolgere, ahimè, al mercato nero, con tutti i dubbi sulla qualità del prodotto. A novembre 2017, su un gruppo di pazienti di Facebook, riesco a trovare il nominativo di un medico specialista di struttura pubblica che prescrive anche la cannabis. La posologia non si può neanche considerare una cura, visto che 0,50 mg al giorno per un paziente come me, costretto a convivere quotidianamente con il dolore e tutta la sequela di altri sintomi correlati alla mia patologia, sono del tutto inefficaci ed è come non fare terapia. Grazie ad un amico affetto da sclerosi multipla, oggi presidente onorario della nostra associazione, ho effettuato una visita specialistica con un terapista del dolore, sempre di struttura pubblica, che mi ha prescritto la terapia a dosaggi adeguati. Sono emersi a questo punto problemi legati alla continuità della cura, non ricevendo ogni mese quanto prescrittomi. Ho dovuto ancora una volta lottare, scrivere mail di sollecito e protesta e, per mancanza di terapia, a dicembre ultimo scorso ho subito un repentino peggioramento rischiando un nuovo ricovero. A febbraio 2018 un gruppo di pazienti piemontesi si riunisce per la prima volta a Torino e decide di costituire un'associazione di pazienti e sostenitori. A maggio nasce la PS Seminiamo Principi, che sin da subito si è attivata per chiedere garanzia di cura e continuità della stessa. In un anno di attività abbiamo organizzato eventi e convegni a Torino e provincia per sensibilizzare ed informare la popolazione. Il 20 aprile scorso abbiamo inaugurato la sede del dispensario compassionevoli di Principi qui a Torino. Io non sono e non voglio essere uno spacciatore, non è un fruitore del mercato nero. Desidero solo curarmi in maniera seria ed efficace, come recita l'articolo 32 della Costituzione italiana. Ed è per questo che la nostra associazione ha realizzato uno striscione che cita il suddetto articolo ed esposto da alcuni nostri associati qui sotto. La nostra associazione ha come fine ultimo di sostenere le persone che necessitano di curarsi con la cannabis e di lottare affinché la cannabis, con i suoi numerosi principi attivi, venga finalmente trattato come qualsiasi altro medicinale, che se prescritto anche dal medico di medicina generale viene facilmente reperito in commercio o negli eventuali dispensari come avviene in California, paese all'avanguardia per quanto riguarda la cannabis terapeutica e ricreativa, che pur sempre terapeutica. Chiudo il mio intervento chiedendo a lei, signor Presidente, se alla luce di quanto esposto vi sono altre necessità prioritarie che la salute dei cittadini, perché rispetto a questo incontro ho letto alcune dichiarazioni e c'è ancora chi sostiene che questo problema non sia una priorità. Grazie.
Grazie per l'intervento. Proseguiamo adesso con l'intervento del professore di chimica organica dell'Università degli Studi di Torino, Alessandro Barge. Prego.
Buongiorno a tutti, sono Alessandro Barge, lavoro presso l'Università di Torino e faccio parte di un gruppo di studio sulla cannabis che è nato lo scorso anno mediante nomina rettorale, proprio perché si è presa coscienza del fatto che è necessario approfondire queste tematiche legate all'utilizzo della cannabis ad uso medico. Il gruppo è formato da diversi dipartimenti che sono in grado di mettere a disposizione competenze agrarie, chimiche, farmacologiche, farmaceutiche, mediche e anche giuridiche, oltre a coinvolgere le farmacie ospedaliere della Città della Salute e del San Luigi Gonzaga e uno spin-off universitario che si occupa essenzialmente di analisi chimico-cliniche, il COQUA Lab. Inoltre è presente un accordo quadro tra l'Università di Torino e la Divisione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che consente una fattiva collaborazione anche su queste tematiche. L'obiettivo del gruppo di ricerca e di lavoro interdipartimentale è quello di approfondire le attuali conoscenze su questo tema, che sono incomplete e lacunose. Il gruppo si occupa dello studio a partire dalla coltivazione della pianta, passando attraverso la sua trasformazione, alla formulazione, per arrivare fino agli studi preclinici e agli studi clinici. Si prendono in considerazione tutti questi aspetti e anche gli aspetti normativi e normativi e regolatori che interessano tutti questi aspetti, a partire dalla coltivazione fino alla sperimentazione clinica. Abbiamo sentito una testimonianza, ma in realtà ce ne sono tantissime testimonianze come questa, che testimoniano appunto l'efficacia di prodotti a base di cannabis su determinate patologie. Tuttavia, ad oggi non c'è un numero sufficiente di studi condotti secondo criteri scientifici appropriati, in grado di dimostrare in modo conclusivo l'attività della cannabis e dei suoi derivati, e da consentire un utilizzo appropriato di questo strumento. Un corretto approccio a questo tipo di studio deve partire necessariamente dalla valutazione delle varie cultivar che si possono utilizzare. Ce ne sono di diversi tipi, con diverse caratteristiche, soprattutto con diversi rapporti tra i due principi attivi principali, THC e CBD. Bisogna tener conto delle condizioni per la sua coltivazione per riuscire a ottenere un prodotto standardizzato e quindi ottenere una minor variabilità della pianta da una produzione all'altra. La pianta deve essere quindi coltivata in modo controllato e cercando di controllare anche il suo metabolismo, riducendone la variabilità. L'uso della pianta e l'uso di cui la pianta è preposta rende inoltre necessario che il trattamento, sia dalla coltivazione sia nella parte successiva, segua le norme che sono normalmente utilizzate per le piante officinali, in modo da preservare il consumatore da possibili problemi legati all'assunzione di contaminanti di vario tipo. La cannabis è infatti una pianta che viene utilizzata spesso per decontaminare i terreni, in quanto è in grado di assorbire diversi inquinanti, appunto, dai terreni in cui è coltivata. Quindi è necessario coltivare la pianta secondo determinati criteri, ma anche tutte le procedure che seguono la coltivazione della pianta, e quindi tutte le fasi successive, l'essiccazione, la lavorazione meccanica, l'estrazione, l'eventuale purificazione dei principi attivi ad olfitto complesso che contiene più di una sola specie, sono fondamentali per poter ottenere un prodotto semilavorato che sia standardizzato e che sia possibile utilizzare poi in formulazioni farmaceutiche che siano facilmente dosabili e somministrabili, cosa che attualmente non avviene, non è ottimale perlomeno, per le formulazioni farmaceutiche ammesse dal Ministero della Salute. La possibilità di avere inoltre diverse formulazioni farmaceutiche consentirebbe di sfruttare diverse vie di somministrazione e renderebbe in questo modo più efficace l'assunzione dei principi attivi, e quindi si potrebbe adattare la terapia alle diversi tipi di patologie. Solo una volta che sono stati ottimizzati tutti questi passaggi, quindi coltivazione, essiccazione, lavorazione, estrazione, concentrazione, separazione, eventualmente formulazione, si può procedere quindi a una sperimentazione preclinica e poi a una sperimentazione clinica per valutare l'efficacia di questi prodotti anche in funzione dei dosaggi, dei rapporti tra i principi attivi e delle diverse patologie a cui possono essere indirizzati. Attualmente la produzione di cannabis per uso medico FM2, quella italiana, è affidata allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, è l'unico ente autorizzato in Italia a produrlo, ed è destinata per legge solamente all'uso medico. Non è previsto alcun uso per la ricerca o la sperimentazione clinica, o meglio, solo alcuni lotti non conformi possono essere utilizzati per finalità di ricerca. Ovviamente, essendo non conformi, non possono essere utilizzati in alcun modo per la sperimentazione clinica. È importante quindi incrementare la produzione di cannabis ad uso medico, sia per garantire ai pazienti che attualmente ne fanno uso una continuità terapeutica, sia d'altra parte per poter consentire un'adeguata ricerca scientifica e una sperimentazione clinica che sia in grado di chiarire gli effetti e quando, come si possa utilizzare questa cannabis terapeutica. Ora, naturalmente l'incrementazione dei siti di produzione, la produzione di cannabis terapeutica, sembra un discorso facile da fare. La cannabis è una pianta come tutte le altre, si coltiva facilmente. In realtà la cannabis per uso medico non è una pianta come tutte le altre, è una pianta che deve essere coltivata secondo determinati criteri, perché deve essere una pianta, una produzione che rispetta i criteri di qualità farmaceutica. Quindi è necessario coltivare la cannabis secondo determinate caratteristiche. La cannabis deve essere coltivata in particolari infrastrutture, tipicamente delle serre, che però siano dotate di tutti i sistemi necessari a controllare le condizioni ambientali, quindi luce, temperatura, assenza di contaminazione, la somministrazione controllata dei nutrienti, e devono essere ovviamente predisposte queste infrastrutture per una protezione, un'adeguata protezione ovviamente dagli intrusi, essendo questa una pianta a carattere stupefacente. Tra i siti individuati nella mozione, quello che risulta più adatto a questo scopo sembra essere quello del Bonafus di Chieri. Oltre però alle infrastrutture tecniche necessarie alla coltivazione della cannabis, è necessario prevedere nel sito in cui si coltiva o nelle immediate vicinanze anche tutto ciò che concerne la sua lavorazione. È necessario infatti prevedere delle infrastrutture che prevedano appunto le operazioni di essiccazione, sminuzzamento e setacciatura, delle infrastrutture per lo stoccaggio e il confezionamento, oltre ovviamente ai laboratori di analisi. Tutte le operazioni che vengono condotte dalla semina alla spedizione del prodotto finito devono essere assistite da un adeguato sistema di controllo di qualità e di assicurazione di qualità, che quindi deve essere corredato di determinate strutture, laboratori analitici essenzialmente, ma anche sovrastrutture di tipo normativo e regolatorio che consentano un'assicurazione di qualità del prodotto finito. In questo senso tutte le materie prime, come dettato dalle norme di lavorazione in GMP e comunque dalle assicurazioni di qualità per le sostanze di grado farmaceutico, tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati, tutti gli intermedi e tutti i prodotti finali devono essere analizzati e devono essere conformi agli standard analitici e qualitativi dettati appunto dall'ente regolatorio, che in questo caso è l'AIFA e il Ministero. Sia il sito di produzione, di coltivazione che di produzione vera e propria deve essere quindi certificato e avallato dall'AIFA e dal Ministero. Nella valutazione dei costi della coltivazione è quindi anche opportuno tenere in considerazione tutte queste altre infrastrutture che sono necessarie alla fine di produrre la cannabis per uso medico. Ovviamente accanto alla parte tecnica c'è anche la parte burocratica, che non è assolutamente più semplice. L'iter burocratico per ottenere le autorizzazioni, le certificazioni necessarie non è né semplice né breve, quindi mettere in piedi una produzione di questo tipo non è assolutamente un qualcosa che si può fare dall'oggi al domani. Va studiato nel dettaglio e comunque richiede tempi sia per la realizzazione pratica che per le autorizzazioni a procedere. L'ultimo punto, che mi sembra non meno importante di tutto quello che concerne la ricerca e la distribuzione ai pazienti della cannabis ed è presente nella mozione che è stata presentata, è il punto sulla comunicazione. Una corretta e completa informazione sia del personale sanitario sia della popolazione è fondamentale. È fondamentale per poter evitare comportamenti scorretti o pericolosi, perché l'utilizzo della cannabis può anche essere pericoloso, e per consentire un corretto accesso a tutte le persone che ne hanno bisogno a questi prodotti. È importante, a mio avviso, che l'informazione provenga da un ente autorevole, ma da un ente pubblico, che non sia coinvolto in alcun modo nel commercio o nell'utilizzo di prodotti derivati dalla canapa e dalla cannabis, cosa che normalmente invece non avviene, perché tutta l'informazione è fatta ad oggi da produttori di cannabis o comunque da distributori di cannabis. È importante sottolineare come l'assenza di informazione, o peggio, una cattiva informazione, una non corretta informazione, abbia fatto sì che oggi, vista la scarsa disponibilità di cannabis per uso medico, perché lo stabilimento farmaceutico militare non è in grado di sopperire a tutte le richieste, abbia indirizzato alcuni pazienti a rivolgersi verso i vari negozietti di cannabis light o cannabis legale, come la si voglia chiamare, per procurarsi la materia prima necessaria per le loro terapie, assumendo, scambiandola erroneamente per cannabis terapeutica o considerandola un qualcosa di analogo alla cannabis per uso medico. Ora, in realtà questo è assolutamente scorretto ed è anche pericoloso. Ora, a parte l'unico parere ufficiale, che è quello del Consiglio Superiore di Sanità del 10 aprile del 18, nel quale si manifesta preoccupazione per l'assunzione di cannabis light o legale, come la si vuole chiamare, per la presenza di THC, che può essere pericoloso soprattutto in determinati soggetti, a parte questo aspetto, che comunque è legato al contenuto di THC, un altro aspetto che va considerato è appunto il fatto, come già detto prima, che la cannabis è una pianta in grado di assorbire dal terreno tutta una serie di inquinanti. E le infiorescenze vendute in questi negozietti non sono assolutamente controllate per quanto concerne la presenza di metalli pesanti, pesticidi, micotossine, contaminazioni batteriche o da muffe, che possono essere decisamente pericolose, più pericolose anche del THC. Quindi il paziente che non vede, si vede preclusa la possibilità di reperire la cannabis per uso medico in farmacia, quella certificata, quindi di grado farmaceutico, e si rivolge a questi negozietti, rischia di assumere delle quantità significative di prodotti pericolosi. È quindi importante che ci sia una corretta informazione da un lato, ma dall'altro è importante che ci sia un incremento della produzione di cannabis per uso medico e che questa produzione sia destinata anche, non vorrei dire soprattutto, perché in realtà l'ordine logico delle cose è prima la ricerca, poi l'utilizzo in terapia, ma qui siamo partiti un po' a rovescio, quindi la terapia è giusto continuarla, chi ha dei benefici è giusto che continui ad avere dei benefici, ma parallelamente bisogna anche andare avanti sulla ricerca, anche abbastanza in fretta, per poter capire come utilizzare la cannabis, in quali condizioni, con quali dosaggi e attraverso quali formulazioni, perché ricordo che quelle attualmente ammesse non sono probabilmente le più efficaci. In tutto questo, ovviamente, l'Università di Torino sta cercando di interagire con tutti gli enti coinvolti, col Ministero della Salute e con la Regione, con tutti gli enti coinvolti a livello nazionale e regionale, locale, su questo tema, trovando, come tutti, un sacco di problemi, perché è difficilissimo interagire con qualunque ente abbia a che fare con questo argomento. Quindi sarebbe una buona cosa poter snellire le interazioni, poter cominciare a dialogare in modo più costruttivo e poter in qualche modo cercare di portare avanti una ricerca, una ricerca sensata in questo ambito. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Lascio adesso la parola alla dottoressa Luisella Viora.
Buongiorno. Io sono un medico che da 40 anni mi occupo di terapia del dolore, con una formazione specialistica che parte dall'anestesiologia e rianimazione e fa tra l'altro anche un affianco un'attività di medico legale. Voglio fare una premessa che credo sia una buona sintesi di tutte queste cose di estrema importanza, di estrema accuratezza che sono state dette da chi mi ha preceduto. Il riferimento normativo per il quale ci troviamo qui è un riferimento a un decreto ministeriale del 9 novembre 2015, quindi già di 4 anni or sono, che a sua volta prendeva le mosse, le basi e i suoi presupposti di diritto e di scientificità da tutte le ricerche che nella comunità scientifica, quindi non solo in Torino, non solo in Italia, ma ormai è una comunità che non ha confini, avevano portato ad apprezzare in un primo tempo, poi ad ammettere in un secondo tempo, fino a riconoscerlo in sede legislativa, l'utilizzo delle sostanze derivate dalla canapa come un presidio che poteva essere di aiuto terapeutico alternativo al fallimento di altre sostanze. Quindi c'è tutta una fase, un percorso scientifico che sicuramente nessuno di noi ha diritto di disconoscere. Come sempre il percorso scientifico procede, si attiva, si migliora, si affina, però su determinati presupposti che poi sono di tipo farmacologico da una parte, di tipo neurofisiologico dall'altra, perché in sostanza uno dei riferimenti più importanti sul piano clinico è l'attività dei principi derivati dalla canapa sulla contrattilità e sul sistema muscolare. Tenuto conto che, scelgo di non usare termini altisonanti, ma termini che possano essere non necessariamente per addetti ai lavori, il nostro sistema di funzionamento dell'energia con la quale viviamo passa attraverso un apparato muscolare estremamente complesso che ha ovviamente i suoi presupposti di funzionamento nell'organizzazione generale del sistema nervoso, per cui se noi guardiamo lo scheletro così come lo si vede sulle magliette di Halloween è una cosa. Muovere quella massa di muscoli vuol dire l'interazione di sistemi muscolari a diversi livelli, volontari e non volontari, viscerali e motori, che su quali comunque le azioni vengono poi valutate, sono fortunatamente valutabili con parametri neurofisiologici strumentalmente accreditati che si traducono in grafici con determinate unità di misura e quindi che sono traducibili in una valutazione appropriata sotto tutti i requisiti scientifici della scienza moderna. In particolare su determinate malattie neurologiche degenerative, e ne cito una perché forse quella di cui si può sentir parlare al di là delle malattie rare o di altri aspetti intermedi, la sclerosi multipla ha degli aspetti clinici caratterizzati da un dolore costante, continuo, con picchi che interferiscono con le attività quotidiane, con la vita di relazione, con il sonno, che talora non rispondono a tutta la gamma della farmacopea tradizionale e invece hanno dimostrato di rispondere in termini di un miglioramento delle performance muscolari, cioè una diminuzione di questa contrattura e di queste contratture multiple che portano a una situazione per cui il malato non gestisce più se stesso, ha l'integrità motoria, ma di questo apparato motorio non può più fare uso. Sono trentenni che non riescono a portarsi la mano alla bocca perché questa mano è bloccata in una contrattura mostruosa che in sé ha qualcosa di contronatura e che è veramente un qualcosa che li invalida in una con una mortificazione tra l'altro anche psicologica che tutti possiamo immaginare, insomma credo di essere stata abbastanza efficace nel rendere l'idea. Questo per dire ci sono dei vantaggi, sono vantaggi importanti che i malati sentono, dall'altra parte c'è la necessità di fare chiarezza, come giustamente ha detto chi mi ha preceduto, ci sono ottiche diverse, però effettivamente la chiarezza, la trasparenza, il fatto che il medico possa usare questa sostanza con la sicurezza con cui prescrive o somministra qualunque altra sostanza, sia essa di natura chimica, sia essa di natura naturale, questo di natura fitoterapica. Questo è un presupposto fondamentale che riporta effettivamente quello che io dico alla alleanza terapeutica, laddove tutti noi siamo chiamati, ciascuno per le sue responsabilità, le sue competenze, i suoi doveri, a rispettare il diritto, che è un diritto alle cure, che va ben oltre questa sostanza e che è comunque il presupposto dell'impianto dell'assistenza sanitaria in termini di terapia e di tutto quanto soggiace il sistema della terapia, della sua distribuzione, della produzione e del controllo delle sostanze. Quindi cercherei veramente di far presente quanto l'attenzione per questo tema, che è un tema estremamente complesso e difficile, proprio perché è un tema di border, perché purtroppo non possiamo parlarne senza riconoscere che c'è invece tutto un altro mondo che afferisce a un diverso utilizzo di questa sostanza e che ne va distinto in modo corretto, dando al malato un percorso certo ed evitando quello che giustamente veniva adombrato da chi mi ha preceduto nella relazione, che è comunque un grande pericolo. Da una parte a volte porta presumibilmente a un esborso di denaro enorme, quindi a sfruttamento di queste situazioni di disagio e di malattia di fronte alle quali le famiglie sono disposte a tutto, e nel tutto c'è di tutto, ma non ci deve essere di tutto, perché ci sono delle, delle norme che hanno disciplinato in modo molto chiaro le patologie, i sintomi, i mondi di malattia, di sofferenza a cui questo tipo di farmaco è dedicato, e solo a questi. Quindi è molto importante il momento culturale, e questo forse, pur con le sue complessità, con le sue conflittualità, è un momento storico nel quale, senza eccedere nell'enfasi, però si può fare del bene a una categoria di pazienti che è grande. Sono pazienti giovani, sono pazienti comunque in età lavorativa, tutto il mondo delle malattie degenerative non è un mondo che fa parte del panorama geriatrico, è un mondo che fa parte del panorama di una fascia di età che va tra i 30 e i 50. Sono i momenti in cui chi ce l'ha messa tutta per studiare, per formarsi, per imparare un mestiere, nel momento in cui dovrebbe, potrebbe mettere a frutto ciò che ha, i suoi sacrifici, ne è invece distolto ed è ingabbiato in questa specie di ossatura invisibile che però non gli permette di essere se stesso. Quindi si può fare molto, si può fare sicuramente molto con dei distinguo. Questo è un ambito terapeutico, è un ambito medico, è un ambito di una sostanza che va trattata, capita, studiata, approfondita, anche e soprattutto nei suoi aspetti genetici, perché è ovvio che selezionare dei ceppi che siano particolarmente efficaci è come dire facciamo la scelta tra un antibiotico rispetto al quale abbiamo una nota resistenza e un antibiotico di cui sappiamo che possiamo contare sull'efficacia attuale. Quindi sono ambiti estremamente ben definiti, nei quali la sfumatura è pericolosa, pericolosa sotto tutti i punti di vista e pericolosa per i pazienti, perché poi le aree grigie sono molto estese, le molle che muovono queste dinamiche sono non sempre oneste, non sempre trasparenti, e comunque penalizzano in genere il malato e la famiglia, per cui penso che in ogni modo creare un percorso chiaro, tanto meglio se con un vantaggio anche economico, regionale, di strutture comunali recuperate, di professionalità che sicuramente ci sono, che possono essere sicuramente gratificate dall'impegnarsi in un filone che è un filone di aiuto, un filone di assistenza, rispetto a invece a una persistere di confusioni che sono estremamente dannose e sicuramente sono anche economicamente non virtuose e un peso in più per una fascia di età di persone che già hanno difficoltà a trovare lavoro, quando lo trovano magari si ammalano e quindi non si fa altro che avvitare il percorso su una situazione di grande disagio che il medico in certe situazioni può, se aiutato da una farmacopea adeguata, se non altro alleviare in quello che è il suo diritto, dovere, nei termini della prescrizione, nei termini di ciò che è normato.
La ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ospiti intervenuti oggi. Come avevo anticipato, adesso il Consiglio prosegue con la discussione dell'atto presentato dal consigliere Menzio. Soltanto un attimo che riprendo il meccanografico. Lascio quindi la parola al consigliere Menzio per l'illustrazione. Prego.
Premetto che come da regolamento illustrerò anche gli emendamenti molto brevemente all'inizio dicendo che sono emendamenti di merito che correggono alcune parti non sostanziali del documento. Grazie Presidente. Anzitutto vorrei ringraziare i consiglieri che hanno permesso oggi di svolgere questo consiglio aperto su un tema che ritengo ormai centrale non solo per la città di Torino ma per l'intero Paese. Sincera gratitudine va poi ai nostri ospiti che poco fa ci hanno illustrato quale sia lo stato dell'arte sul tema della cannabis ad uso medico. E infine un grazie a tutti coloro che sono presenti, fisicamente o meno, a questo consiglio aperto, appunto, per poter dare la maggiore informazione possibile su un tema che evidentemente è ancora molto poco conosciuto. Ho presentato la mozione sulla possibilità di coltivazione di cannabis ad uso medico, ben conscio del fatto che si tratta, diciamo, di un semplice indirizzo politico, ma ritengo che il suo peso sia importante nel dibattito nazionale sul tema della cannabis, non solo quella ad uso medico. Parto dal merito della mozione per poi passare a riflessioni un po' più ampie sul tema. Come ci è stato rappresentato, la cannabis ad uso medico è un presidio terapeutico importante, legalmente riconosciuto, tanto più che la produzione avviene direttamente per mano dello Stato nello stabilimento farmaceutico militare di Firenze e in molti casi il costo della distribuzione è a carico del servizio sanitario. Tuttavia accade che la cannabis medica non sempre sia facilmente reperibile o disponibile nelle quantità necessarie a soddisfare la richiesta nazionale, con la conseguenza che lo Stato, non potendo far fronte alle richieste con la propria produzione, si vede costretto ad acquistare all'estero ingenti quantità di prodotto, con costi stimati in circa il doppio rispetto ad un'equivalente produzione nazionale. Eppure la soluzione esiste già, ovvero autorizzare enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione per le quote che risultino necessarie per sopperire alle richieste a cui l'attuale produzione non riesce a far fronte. Conoscendo quindi la situazione di alcune strutture della città di Torino, nello specifico le proprietà viveistiche e in particolare il Bonafus, e avendo la forte convinzione che la produzione di tali sostanze dovrebbe essere prioritariamente in mano ad enti pubblici, anche in considerazione degli aspetti di controllo della produzione e del mantenimento dei prezzi a livelli calmierati, sarebbe tutto opportuno chiedere che, da una parte, la città divenga parte attiva per la produzione con le proprie strutture, mezzi e personale, dall'altro che lo Stato possa coadiuvare questa disponibilità investendo a livello nazionale le risorse che invece oggi sono destinate per l'acquisto all'estero. È infine necessario anche considerare che con la diffusione dell'informazione sulla cannabis terapeutica, e la richiesta di questo consiglio aperto va anche in questa direzione, il numero dei medici che prescriveranno terapie a base di cannabis e dei malati che ne faranno richiesta, dati alla mano, con ogni probabilità è destinato a crescere nel futuro. Lo voglio ribadire, l'intenzione della mozione è quella di dare una risposta concreta a coloro che oggi già traggono beneficio o che lo possono trarre dall'uso della cannabis, malati che spesso si vedono costretti a procurarsi da soli le sostanze all'estero o peggio sospendere le proprie terapie perché non riescono ad ottenere i prodotti nella quantità necessaria alle loro esigenze. A tale proposito vi invito quindi a esprimervi favorevolmente sulla mozione, ricordando che il Comune di Milano a grande maggioranza e la Regione Lombardia all'unanimità hanno approvato atti molto simili. Ma soprattutto mi invito a fare corretta e ampia informazione perché ritengo che come amministratori pubblici, al di là del colore politico, non si possa negare nei fatti terapie a base di cannabis a coloro che ne fanno richiesta. Sul tema dell'informazione, passando a una trazione più generale del tema, invito tutti a riflettere quando si parla di cannabis. Temo che al solo pronunciare le parole cannabis, canna, marijuana, erba, spinello, eccetera, ormai prevanga l'idea di un comune di droga, non nel senso di farmaco, ma di qualcosa che corrompe, che fa male, che crea danni permanenti, che porta a compiere atti inconsulti, insomma qualcosa da demonizzare. In compenso ci sono evidenze scientifiche e tecnologiche, dati conclamati, nonché dispositivi legislativi in Italia, in Europa e in altri paesi del mondo che ci dicono che le cose non stanno propriamente così. Vorrei portarvi alcuni esempi. In campo medico, in molte regioni italiane, tra cui la nostra che la sancisce come un diritto, vengono garantite le cure a base di cannabinoidi fornendo le spese del servizio sanitario. Su questo punto però c'è da fare una serie di riflessioni a livello nazionale sulle differenze che esistono tra i vari enti. E non sto a citare le centinaia di ricerche a livello mondiale sulle terapie a base di cannabis, sia con presenza di THC che di CBD, che rivestono un dispositivo terapeutico per un ampissimo spettro di patologie. Mi basta segnalare che il Ministero della Salute ha recentemente autorizzato l'uso compassionevole di medicinali a base di cannabidiolo per 100 bambini affetti da epilessia. Ma se parliamo di cannabis non possiamo dimenticare altri due aspetti, quello alimentare e quello industriale. Partendo dal primo si possono citare molti prodotti alimentari a base di canapa di uso comune, le farine prime su tutte, che permettono ai celiaci di mangiare altrimenti alimenti a loro preclusi. In edilizia la canapa è usata come isolante termico e acustico, resistente al fuoco, agli insetti, alle muffe. È un ottimo fitodepuratore. Andando più indietro nel tempo, è molto probabile che una bozza della Costituzione degli Stati Uniti sia stata scritta su carta di fibra di canapa, ampiamente usata al tempo. Costituzione scritta dai discendenti di coloro che arrivarono nelle Americhe su navi che usavano corde, probabilmente anche vele, fatte di canapa e quasi certamente vestiti con tessuti, con abiti tessuti con fibra di canapa. Infine, Henry Ford nel 1937 progettò e realizzò la Hemp Body Car, una macchina la cui carrozzeria era fatta integralmente di canapa, più leggera ma anche più resistente delle normali carrozzerie in metallo ed era alimentata ad etanolo di canapa. Per tutti gli esempi più recenti vale la pena ricordarlo, sono prodotti con canapa legalmente riconosciuta. Tutto questo per dire che la canapa è stata storicamente usata nel mondo, ha un alto potenziale di crescita, richiede metà delle risorse idriche del cotone, non necessita di pesticidi, a parità di superficie coltivata rende 16 volte un impianto di alberi da legna di pari dimensioni. Non vado oltre, penso di aver dato un panorama abbastanza completo di cosa significhi cannabis per chi ha voglia di approfondire. A tutti gli altri, che si giovano solo di facili programmi, proclami sull'onda emotiva del momento, invece ricordo che stanno agendo in modo molto simile a coloro che negli anni 30 del Novecento, negli Stati Uniti, demonizzarono la canapa sfruttando i media per dipingerla come responsabile di tutti i delitti più efferati riportati dalla cronaca del tempo, al fine di rendere illegale nei fatti per favorire le industrie chimica e petrolifera. Così facendo si rischia di affossare la produzione industriale alimentare, di cui l'Italia un tempo era uno dei più grandi produttori a livello mondiale. Basti pensare che una delle migliori varietà per fibra si chiama Carmagnola. Ma ancor peggio, a mio avviso, si rischia di privare centinaia di malati di un presidio terapeutico ampiamente riconosciuto e soprattutto naturale. A questi ultimi si dovrà rendere conto se gli investimenti sulla canapa diminuiranno e con loro aumenterà la nostra dipendenza, anche economica, da altri paesi, evidentemente molto più lungimiranti del nostro. E qui cito un famoso comico, siamo sempre in leggerissima controtendenza. Non è certo sulla strada della repressione o con altri strumenti che si raggiungerà il risultato. Lo dimostrano i dati di molti stati che hanno legalizzato i consumi della canapa, riducendone invece il consumo da parte degli utenti e i crimini, e sottraendo alla criminalità organizzata un mercato che è inutile nasconderci, esiste anche qui. Forse è il caso di ragionare su altri aspetti, che però di certo non giovano ad alcuni, anzi, forse è il contrario. Si tratta infatti di fare educazione e di dare una giusta, corretta e ampia informazione, anche aprendo un dibattito serio, scevro da ideologie e da argomenti antiscientifici e antistorici. Solo con questi strumenti penso e mi auspico che nel Paese il senso comune d'ora in poi si associ la cannabis non ad abuso e dipendenza, ma ai suoi innumerevoli aspetti positivi, in primis quello di essere una speranza di vita migliore per i malati. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliera Paoli.
Grazie, Presidente. Ma anch'io voglio unirmi ai ringraziamenti del consigliere Menzio e ringraziarlo per aver voluto fortemente questo consiglio aperto che oggi per noi rappresenta sicuramente un momento di riflessione e apprendimento, ma anche un'occasione per parlare di questo argomento, soprattutto in un periodo in cui più del solito lo sciacallaggio politico cerca di diffondere ignoranza e superficialità criminalizzando una pianta. Tra l'altro non posso non rimarcare alcune assenze di oggi che sono negativamente significative e proprio da parte di chi parla senza sapere e senza studiare, come d'altronde fa il ministro dell'Interno che ogni giorno ci dona qualche perla di stoltezza. Quanto sia importante che la politica affronti degnamente questo argomento e soprattutto investa in ricerca e produzione della canapa è già stato sottolineato dagli interventi precedenti, ma vorrei aggiungere un piccolo contributo e inizierei citando le parole di Elisabetta, una ragazza di 27 anni che da due usa la marijuana per curare una malattia rara. Senza cannabis non riesco nemmeno a deglutire, e appena finirò le scorte del farmaco non riuscirò neppure a mangiare da sola. In passato mi sono rivolta anche al mercato nero e ho avuto una forte crisi epilettica. A me servono dei farmaci sicuri, non posso affidarmi al fai da te. Questo succede, come già è stato detto, perché sebbene le cure a base di cannabinoidi siano legali in Italia da anni, la produzione nel nostro paese è cominciata solo a fine 2016, e ciò che ad oggi viene prodotto o importato è troppo poco per soddisfare il bisogno nazionale. Com'è possibile che ci ritroviamo in questa situazione? Io penso che molto sia a causa del pregiudizio. A riguardo mi hanno colpito molto le parole di Lester Grimspoon, medico psichiatra e professore emerito dell'Università di Harvard, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, che nel suo libro Marijuana, la medicina proibita, scrive: quando cominciai a occuparmi della marijuana nel 67, non dubitavo che si trattasse di una droga molto nociva, che sfortunatamente veniva usato da un numero sempre maggiore di giovani incoscienti, che non ascoltavano, non potevano capire i moniti della sua pericolosità. La mia intenzione era di descrivere scientificamente la natura e il grado di questa pericolosità. Nei 3 anni successivi, mentre passavo in rassegna la letteratura scientifica, medica e profana, il mio giudizio cominciò a cambiare. Arrivai a capire che anch'io, come molte altre persone in questo paese, ero stato sottoposto a un lavaggio del cervello. Le mie credenze circa la pericolosità della marijuana avevano scarso fondamento empirico. Quando completai quella ricerca, mi ero ormai convinto che la cannabis fosse considerevolmente meno nociva del tabacco e dell'alcol, le droghe legali di uso più comune. Sono giunto alla conclusione che se qualunque altra droga avesse rivelato simili potenzialità terapeutiche abbinate a un simile primato di innocuità, gli specialisti e l'opinione pubblica avrebbero dimostrato per essa un interesse molto maggiore. La reputazione largamente immeritata della cannabis come droga nociva nell'uso ricreativo e le conseguenti restrizioni legali hanno ostacolato il suo impegno medico e la ricerca scientifica. Come risultato, la comunità medica è diventata ignorante in fatto di cannabis ed è stata sia un agente sia una vittima nella diffusione di informazioni sbagliate e di miti terrificanti. Sulla base delle mie ricerche ho scoperto che la cannabis è una sostanza notevolmente sicura. Sebbene non innocua, è sicuramente meno tossica della maggior parte delle medicine convenzionali, che potrebbe sostituire se fosse disponibile legalmente. Nonostante sia stata usata da milioni di persone per migliaia di anni, la cannabis non ha mai causato una morte per overdose. La preoccupazione più seria è il danno respiratorio se la si fuma, ma questo può essere facilmente risolto ricorrendo alla tecnologia mediante dispositivi noti come vaporizzatori. Quando avrà riconquistato il suo posto nella farmacopea statunitense, perduto con l'approvazione del Marijuana Tax Act, la cannabis sarà tra le sostanze meno tossiche della lista. Oggi il pericolo maggiore del consumo di cannabis è la sua illegalità, che infligge a persone già sofferenti molta ansia e una spesa elevata. Oggi la situazione è leggermente cambiata dagli anni 70, ma non di molto, e sicuramente non tanto quanto vorremmo o sarebbe necessario. Spero che la discussione di oggi in Sala Rossa possa aiutare a stimolare il dibattito sul tema e magari a superare l'ottuso proibizionismo del nostro paese. Concludo con un'altra brevissima citazione che credo appropriata all'argomento. Il rifiuto di ogni fonte di evidenza è sempre un tradimento verso quel razionalismo di fondo che sospinge in avanti la scienza al pari della filosofia.
Grazie consigliera Paoli. Prego, consigliere Artesio.
Grazie. Mi aggiungo alla censura sulle perle di stoltezza, però non posso che sottolineare la necessità che per la serietà di questo tema si debba prevedere un momento, se non di aula consigliare, almeno di commissione consigliare, non solo di approfondimento dopo l'approvazione, mi auguro, della mozione in questa seduta, ma anche di costruzione delle alleanze necessarie. Perché, vede consigliere Menzio, io ho sottoscritto la richiesta di consiglio comunale aperto, ma mi dolgo del fatto che la conferenza dei capigruppo non abbia condiviso la possibilità di indirlo in una data che rendesse possibile la partecipazione della Regione Piemonte, o attraverso la presenza dei consiglieri regionali o attraverso la presenza di delegati della giunta regionale, impossibilità oggi certificata dal fatto di essere in campagna elettorale. Perché dico questo? Perché nel nostro contesto piemontese, per iniziativa unanime di tutto il Consiglio regionale e per promozione di alcuni consiglieri, penso al consigliere Grimaldi ma anche al consigliere Giacone, fin dal luglio del 2015 è in vigore una legge regionale sull'uso terapeutico della canapa. Io voglio richiamare questa legge e credo che l'intergruppo scientifico professionale che agisce sotto l'egida di Città della Salute sia stato costituito anche ai sensi di quella legge regionale. Voglio richiamare questa legge regionale perché dice alcune questioni di principio importanti e definisce alcuni atti operativi sul quale avrei voluto chiedere conto, perché cito la legge non necessariamente per dire che è stata perfettamente applicata, ma anche per chiederne conto. Le questioni di principio che richiamo qui sono: articolo 1, il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di cannabis, di seguito definita canap e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro efficacia e, come veniva ricordato prima, nelle condizioni per le quali altri tipi di farmaci non hanno prodotto gli effetti desiderabili. Quindi questa è un'affermazione di principio fondamentale, così come è fondamentale il fatto che la spesa per le cure, che esse avvengano in ambito ospedaliero o in ambito domiciliare, siano posti a carico del servizio sanitario regionale. Queste sono due questioni di principio fondamentali. Vorrei dire che la Regione Piemonte è arrivata non ultima, forse penultima, forse terzultima, tra 10 regioni che hanno egualmente legiferato in questa direzione. Chissà che quando ragioniamo sul cosiddetto federalismo regionale non ci ricordiamo che qualche volta la disarticolazione regionale produce anche innovazione e sperimentazione piuttosto che solo la temuta frammentazione. Quello che io credo però debba essere ricordato qui è invece, e avrei avuto piacere di confrontarmi con la Regione su questo, quello che dall'indirizzo non sembra ancora essere diventato pratica operativa. E in modo particolare io vorrei richiamare il contenuto dell'articolo 6, anche l'articolo 5 impegna la Regione su possibilità di centralizzare gli acquisti, stoccaggio, distribuzione alle farmacie abilitate, ma questo è un atto gestionale. A me interessa invece ragionare sulle previsioni di intervento e l'articolo 6 diceva esattamente: la giunta regionale è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati. E al punto 2, la giunta è altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione da parte di soggetti autorizzati, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti di patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze. E all'articolo 7, informazione scientifica e promozione della ricerca, la ricerca scientifica finalizzata all'esperimentazione clinica. Cioè, mi pare che il contesto regionale abbia definito tutte le potenzialità e le opzioni praticabili nelle responsabilità dirette e nelle possibilità di coinvolgimento con altri soggetti portatori di interesse selezionati per aventi titolo in quanto portatori di un bisogno e per adesione al rigore scientifico di cui ci veniva richiamato prima dagli interventi. Quindi io credo che noi abbiamo sul primo versante l'obbligo di costruire un'alleanza virtuosa con tutti i soggetti territorialmente interessati, stante il quadro del dibattito a livello nazionale di cui appunto la giornata di oggi è una curiosa scadenza, e invece per la questione più prettamente operativa che ci coinvolge io richiamo due aspetti. Il primo aspetto, quando ci fu la consultazione sulla proposta di legge, oltre alle associazioni di rappresentanza e oltre alle competenze professionali e scientifiche, parteciparono anche le farmacie comunali di Torino. E mi avrebbe fatto piacere vedere qui l'assessore di riferimento di questo importante comparto della nostra amministrazione. Cosa dissero le farmacie comunali? Richiamo i passaggi più salienti. Le farmacie comunali, gestite da Farmacie Comunali Torino S.p.A., darebbero la disponibilità ad aderire a un eventuale progetto che ricomprendesse la farmacia territoriale nel sistema di presidi strutturati ad adempiere al disegno normativo di vicinanza e sostegno alle patologie oncologiche e croniche invalidanti per ottenere per i nostri malati una qualità di vita vissuta con dignità. Pertanto, un utilizzo di farmaci a base di cannabis e di principi attivi cannabinoidi troverà sempre nel farmacista territoriale un interlocutore al servizio delle necessità di salute. Dopodiché segnalavano che non sono attualmente adeguati a supportare le produzioni sperimentali di larga scala che la legge all'articolo 6 che ho richiamato richiamerebbe, ma sarebbero evidentemente interessati laddove fossero forniti delle dotazioni adeguate alla preparazione di farmaci galenici magistrali prescritti su ricetta medica in ossequio agli obblighi della normativa riguardante la materia. Seconda osservazione operativa, e su questo concludo, seconda osservazione operativa è quella della possibilità di utilizzare nostri presidi per la coltivazione e la produzione sotto il monitoraggio e il controllo qui detto. Benissimo, anche qui manca l'assessore interlocutore di riferimento, ricordiamoci sempre qual è la dotazione di un comparto, quello del verde pubblico, di grande professionalità nel passato, di grande dimensione operativa nel passato, la cui sofferenza di organico oggi siamo stati costretti a denunciare discutendo del bilancio di previsione. Ciò detto, la mia adesione alla proposta di mozione, anche per l'ampliamento che è stato fatto per le cure veterinarie, e la mia preoccupazione che per essere non soltanto retoricamente vicini e solidali, ma concretamente e operativamente produttivi, noi dovremo proseguire questo impegno dell'amministrazione comunale con le dovute relazioni con gli altri enti, istituzioni, deputati.
Grazie capogruppo Artesio. Prego consigliere Iaria.
Grazie Presidente. Lo scorso weekend sono stato invitato a partecipare al Reuma Days, cioè due giornate di informazione sulle malattie reumatiche promosse dalla Società Italiana di Reumatologia, un'associazione. Tra le punti in discussione del dibattito è stato molto interessante sentire delle persone che rappresentavano associazioni di malati e appunto che hanno questo tipo di problema, parlare appunto dell'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico, e anche su questo diciamo fronte medico erano molto interessati agli sviluppi, proprio perché si aprono tutta una serie di possibilità di curare malattie reumatiche, alleviare i dolori alle malattie reumatiche, che è una malattia tra l'altro, a quanto ho potuto capire, diciamo anche molto poco conosciuta, sia per quanto riguarda la diagnosi precoce, sia per quanto riguarda i problemi che poi dà appunto a gran parte della popolazione, appunto utilizzando anche la cannabis a scopo terapeutico. Questo per dire che il dibattito è molto più ampio di quello che potrebbe sembrare, da semplificazioni che a livello nazionale arrivano sempre come proclami veramente di dubbia utilità. E forse non è la prima volta che capita di fare diciamo proclami che semplificano i problemi e non li analizzano nella loro complessità. Quindi questo sono contento, proprio ringrazio tutte le persone che sono intervenute oggi, proprio perché questo consiglio aperto apre ancora un altro fronte, questo dibattito che deve essere sicuramente diciamo diffuso e portato a essere diciamo discusso in altre sedi. Grazie.
Grazie a lei. Prego consigliera Giacosa.
Grazie Presidente. Io molto brevemente illustrerò gli emendamenti che ho presentato a questa mozione. Riguardano praticamente tutti lo stesso argomento, solo che vengono modificate alcune parti della mozione. Riguardano l'uso veterinario della cannabis a scopo terapeutico. Nel tempo abbiamo scoperto che in tutta Italia, onestamente, ma io ero venuta a conoscenza di una clinica veterinaria alle porte di Torino dove viene sperimentato l'utilizzo della cannabis con a quanto pare degli ottimi risultati, quindi semplicemente sono andata ad aggiungere al già ottimo secondo me testo del collega Menzio la parte che riguarda appunto l'uso veterinario. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliera Grippo.
Sì, grazie Presidente. Anch'io brevemente, intanto per ringraziare i nostri ospiti per gli interventi di merito che hanno certamente contribuito ad accrescere intanto la conoscenza della materia in ciascuno di noi, ma soprattutto laddove ce ne fosse bisogno la sensibilità. Io credo che questo sia molto utile anche per ricacciare indietro la stoltezza, a me piace crederci. Certamente il richiamo della collega Artesio è lo stesso che avrei fatto io, non soltanto per andare a riconoscere quel che del lavoro è stato fatto sul fronte regionale, ma perché soltanto su determinate tematiche, abbandonando l'autarchia che purtroppo talvolta caratterizza il Comune di Torino su determinate azioni, indebolendone l'efficacia, Presidente, purtroppo. Dicevo, soltanto abbandonando l'autarchia potremo davvero dare gambe a delle intenzioni che sono non soltanto buone, sono ottime e totalmente condivisibili. Ancora una parola sull'assenza della Giunta in questa giornata. Non soltanto sarebbe stato utile, a mio avviso, avere un confronto di merito sugli aspetti che sono già stati ricordati dalla collega che è intervenuta prima di me, ma sarebbe stato, a mio avviso, un segnale di quel principio di concretezza che richiamavo prima, e che è quello che poi dà gambe ad un'intenzione ottima, ma che poi in un qualche modo dovrà trovare una sua declinazione. Non è da solo il Comune di Torino che potrà bastare rispetto a quelle che sono le istanze, tutte a mio avviso assolutamente condivisibilissime, che abbiamo sentito oggi. C'è la necessità che si vada oltre gli aspetti più squisitamente politici e che si impari a fare delle sinergie che non siano soltanto di assetto variabile, ma che siano delle sinergie operative laddove si riconosce che comunque la salute deve essere la nostra principale preoccupazione. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Tresso.
Sì, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al collega Menzio, che ha direi anche tenacemente portato avanti questa mozione, che ha il significato di porre anche l'attenzione, di sensibilizzare in un momento in cui è proprio necessario che si riprofili il dibattito politico, soprattutto su questi temi, su basi scientifiche. Ricordo che come Comune abbiamo recentemente votato l'adesione al patto trasversale della scienza del professor Buroni, e anche questo rientra in quel discorso che facevamo di tenere sempre ben dritta la barra, insomma, della veridicità scientifica, quando invece oggi anche in particolare proprio oggi, sotto il profilo diciamo della mendacità legata a fini politici, si riesce a dire delle cose assolutamente false e non veritiere. Quindi sicuramente già diciamo anche questa possibilità di fare un consiglio, io stesso ho firmato per ho sottoscritto la convocazione di questo consiglio, può essere un tassello che fa parte di questo percorso di dare un'informazione e sensibilizzare su questo tema. Mi unisco assolutamente in toto alle parole della capogruppo Artesio per quel che riguarda il riferimento alla legge regionale 11/2015, che peraltro è giustamente citata anche nella parte di premessa della mozione che oggi andiamo a votare. Mi sembra importante, chiedo scusa se lo ribadisco, ma che all'articolo 1 venga dichiarato in maniera molto evidente il diritto alla cura mediante l'uso della cannabis terapeutica, e che quindi venga proprio sancito questa volontà di garantire questo tipo di diritto. E di nuovo mi sembra importante, come è già stato sottolineato, richiamare l'articolo 6, laddove sono duplici le finalità richiamate, quella sia della riduzione dei costi, che ahimè sono uno degli aspetti che frenano anche l'utilizzo più diffuso di questo tipo di terapia, e soprattutto il come dire, la norma definisce il perimetro entro cui andare a posizionare delle attività che necessariamente devono avere in questa fase, viene proprio citato, prodomica, un carattere di sperimentazione e quindi di costituire dei progetti pilota. Perché ovviamente, come tra l'altro anche in commissione abbiamo avuto modo di approfondire anche con altri esperti oggi non presenti, abbiamo capito che comunque la coltivazione di questo tipo di sostanza ad uso terapeutico è soggetta ovviamente a delle rigorose procedure, anche sotto il profilo scientifico oltre che normativo, che non sono tutt'altro che facili, proprio perché per avere un utilizzo terapeutico, la titolazione anche solo, mi ricordo come ci è stato spiegato, richiede le procedure assolutamente molto, molto selettive, molto precise, e degli investimenti anche molto significativi. Quindi anche in questo io ritengo che la definizione poi di aspetti, proprio per garantire l'efficacia anche del trattamento terapeutico, no? Il fatto che la titolazione di una componente vegetale va sempre presa con tutta una serie di attenzioni proprio per dare rigore alla filiera poi di produzione. Allora, in questo io credo che la città di Torino in maniera anche proprio simbolica, giustamente, metta a disposizione delle sue risorse patrimoniali, io credo non tanto forse quella a cui si fa riferimento in mozione della manifattura tabacchi, ma credo più facilmente a quello che è il comparto del Bonafus, che peraltro recentemente abbiamo visitato. Mi permetto solo di aprire una parentesi sul discorso del comparto del Bonafus, proprio perché veniva anche citata da chi mi ha preceduto la necessità anche di rivalorizzare delle funzioni di professionalità molto elevata che abbiamo, che sono proprio il comparto dei nostri giardinieri. È chiaro che questa della cannabis può essere uno strumento, non è la finalità, cioè su questo discorso del Bonafus va fatto un approfondimento e una valutazione più generale che faccia sinergia a tutta una serie di componenti che ci sono, di cui anche la messa a disposizione per questi fini può essere sicuramente strumento efficace. Quindi ribadisco che trovo assolutamente coerente la volontà di fare anche sensibilizzazione sotto un rigore scientifico che deve essere il nostro cardine su questo tema. Ravviso anch'io la necessità di coordinarsi con soprattutto il soggetto regionale, quindi che è sovraordinato, ma perché su questo ha proprio fatto una normativa che definisce, come dicevo, il perimetro, e sollecito quindi a concordare, tra l'altro con la nuova amministrazione che si verrà a definire a seguito delle prossime elezioni, una commissione che consenta di verificare a che punto è l'attuazione della legge regionale e come noi, come città, possiamo mettere a disposizione il nostro patrimonio inserendosi in quel perimetro che la normativa aveva definito.
Grazie Capogruppo Tresso. Consigliere Menzio, prego, per fatto personale.
Mi dispiace non aver potuto fare questo consiglio aperto con più presenze di persone esterne, lo dico molto francamente, ma le dico anche francamente che ho un po' penato per fare il consiglio aperto diversi mesi. Ritengo che personalmente, per carità, non ci sia campagna elettorale o cosa che impedisca un dibattito aperto e a presentarsi anche gli assessori che sono ancora regionali presenti qui a discutere. Nulla vieta che io mi permetto di dire, come diceva il presidente dell'associazione tanto prima, ho buttato un seme. Io mi auguro che questo seme cresca. Ricordo che questo consiglio nella scorsa consigliatura ha votato due ordini del giorno molto simili che prevedevano di impegnare la regione Piemonte dal 2014 a far sì che si potesse coltivare la cannabis. Quindi andiamo avanti, io non voglio far polemiche, non è il luogo, non è il momento, non è la giornata, assolutamente, di far polemiche tra di noi, che su questo tema credo abbiamo tutti, forse qualcuno non presente di qualche forza politica, no, ma devo dire che su questo tema credo che raccogliamo le esigenze di persone che ci stanno chiedendo di dargli una mano. E lo faccio, e ho chiesto un consiglio aperto perché mettere questi temi al fondo di un consiglio ordinario, sappiamo purtroppo che il battage, come dire, mediatico sarebbe stato ridotto al lumicino. Invece qui è importante, l'avete detto anche voi, dargli ampio spazio affinché si possa procedere tutti insieme, tutte le forze politiche. Su questo un tema, quello della salute, e in modo particolare questo tema, in cui non faccio distinzioni politiche, bisogna andare avanti. Mi auguro di poterlo fare con la nuova amministrazione regionale, con i nuovi consiglieri regionali, magari con i consiglieri regionali riconfermati. però vorrei farlo anticipando un po' i tempi. Secondo me, se lo dico anche già in ritardo, lo diceva anche il professor Barge prima, o incominciamo oggi o se no noi questi temi non li porteremo a casa prima di altri 10 anni.
Grazie. Prego, vice capogruppo Foglietta.
Grazie Presidente, io intervengo in conclusione, non cadrò nella facile polemica di dare ampiamente spazio ad uno dei ministri della nostra Repubblica, ahimè anche questa città contribuisce spesso a fargli troppa campagna elettorale. Io intervengo solo per dichiarare il voto a favore del Partito Democratico, per ringraziare il consigliere Menzio per aver portato anche in quest'Aula questo tema. Ringrazio i nostri ospiti, in particolare il presidente Stara, la dottoressa Viora, il professor Barge. Io spero che questa mozione vada avanti, che questa mozione trovi campo nei nostri perimetri comunali. Spiace che la giunta, e lo dico con estremo rammarico, oggi sia assente, ma sono sicura che puntualmente potremo verificare l'operato della giunta comunale. Grazie.
Grazie a lei. Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, se nessuno ha qualcosa da in contrario, metterei in votazione il testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Non ci sono altri punti iscritti all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta. Buongiorno a tutti.